Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Benvenuta al nostro nuovo episodio dove condividerò con te alcune ispirazioni molto potenti e profonde che derivano sia dalla mitologia indiana che dalla pratica dello yoga e dalla connessione con la natura per trovare consolazione, sollievo quando ci sentiamo tristi o disperati, quando emozioni forti, difficili, invadono il proprio cuore, la vita, nei momenti difficili. Vedremo ora come, soprattutto la connessione con la natura e questo in connessione con lo yoga, come può esserci di grande, grande supporto. Quindi la prima parte di questo episodio racconterò una storia mitologica dal Ramayana che con la sua immagine così potente mi è stato sempre di grande grande supporto e tocca qualcosa nell'anima che dopo aiuta a portare nella quotidianità, nella propria pratica. Poi vedremo come certe pratiche dello yoga sono veramente connesse e derivano dal contatto con la natura, noi stessi come facciamo parte della natura, e offrirò anche alcune risorse che dopo potranno aiutarti ad approfondire questa tematica. Quindi, quando parliamo di situazioni difficili, immagino che tutti noi in un certo momento della vita abbiamo sentito profonda tristezza, disperazione, dubbio, sensazioni quando magari ci sentiamo da soli, ci sentiamo abbandonati. Dobbiamo trovare qualcosa che ci possa aiutare di non perderci in queste emozioni molto difficili, ma di trovare la via d'uscita, un certo tipo di supporto o ancoraggio interiore o esteriore, vedremo ora. Quindi in questo senso una parte della storia di Ramayana, spesso ne parliamo qua nel podcast, che è uno dei più grandi poemi epiche indiane, ha una parte particolare quando Sita, forse ti ricordi dagli altri episodi, che la regina viene rapita da un demone che si chiama Ravana e viene portata, ovviamente contro la sua volontà, all'isola di Lanka, e lì è prigioniera, non può andare via. E in ogni modo questo demone cerca di convincerla di diventare il suo amante o la sua moglie, le promette tante cose, le minaccia in diversi modi, quindi usa un po' tutte le tattiche perfide, potenti per rompere la fiducia, la resistenza di Sita. Ovviamente in queste storie possiamo avere, in questo tra parentesi, una lettura più mitologica, più come storia narrativa, e possiamo avere anche una parte simbolica, una visione simbolica, dove ogni personaggio, ogni avvenimento fa parte dei nostri aspetti, ok? Quindi a seconda di come ti risuona meglio, puoi ascoltare ed interpretare anche questa storia, che sono i tuoi aspetti che a volte entrano in conflitto, oppure come una storia di un'epoca lontana. Quindi Sita da sola, non da sola, ma tra le persone che sono del suo supporto, della sua famiglia, il suo marito, i simili, lontano da loro, prigionata in questo posto dove ci sono palazzi lussuosi, una città, una cultura molto evoluta, con questo demone come re. Di questo posto, che lei rifiuta anche di entrare nel palazzo. Potrebbe avere tutte le comodità, potrebbe avere tutti i benefit, diciamo così, di rinunciare la sua strada, il chiamo della sua anima, ovvero di ritrovare e riunirsi con il suo marito Rama. E quindi Sita non entra nel palazzo e resta nel giardino dove ci sono questi alberi magnifici, molto belli, e soprattutto un albero che si chiama Ashoka. E se guardiamo il nome del Ashoka in sanscrito, tutto ha un senso, tutto ha un significato ovviamente in queste storie. Shoka significa tristezza. Ashoka significa senza tristezza. Quindi è un albero che dà sollievo, dà consolazione, gentilezza, amore, rifugio dell'anima. E quindi Sita vive sotto questo albero, mentre i vari demoni, i servi di questo demone potente cercano di corromperla, di anche rompere la sua fiducia che possa ritrovare il suo amore, che possa magari fuggire da questo posto, e cercano anche loro in ogni modo con cattiveria, con violenza. Violenza verbale, con gentilezza in vari modi, e lei resta sempre molto ferma nella sua idea, e questa fermezza anche è una forma di fiducia, quindi l'opposto della disperazione, quando non abbiamo speranza. Lei, anche nei momenti più bui, anche perché questo è un lungo periodo, stiamo parlando di un intero anno che lei è tenuta su questo posto, non molla e trova il suo ancoraggio, un filo di connessione con la forza della sua anima attraverso il contatto con questo albero, con l'albero Ashoka, l'albero della senza tristezza. Non racconterò ora più il resto della storia, ti consiglio anche magari di leggere il Ramayana, o se ti interessa ne facciamo anche in altre puntate, vediamo come procede la storia. Ovviamente poi sappiamo, come in tante storie, che Sita viene salvata, ma non è così semplice poi come procede. Resta di fatto che per il nostro scopo di oggi volevo condividere con te questa immagine, questa scena di grande, grande ispirazione, di questa donna bella, forte, in una situazione che potrebbe sembrare insuperabile o impossibile, come lei trova la sua forza interiore. È un senso di serenità, fiducia nella vita, nel suo percorso attraverso il contatto con l'albero della senza tristezza. Come sempre, queste storie ci raccontano non solo l'avvenimento di un poema epica, ma anche aspetti di noi stessi e come effettivamente molto spesso è il contatto con la natura che ci aiuta di sentirci sollevati, di sentirci riconnessi con se stessi, con la propria vera natura, con quella parte che è sempre protetta, sempre luminosa, che va oltre di quello che sono le emozioni, i pensieri, le circostanze della vita o il corpo fisico. Questa storia ci ricorda che possiamo ritrovare, con l'aiuto della natura, la propria anima e la forza che deriva da questo contatto. E se guardiamo da un punto di vista più ampio della pratica dello yoga, sappiamo che originalmente i yogi, i vecchi saggi che hanno iniziato ad evolvere, sviluppare e creare questa pratica che ora conosciamo come yoga, vivevano in stretto contatto con la natura. Molto spesso erano persone che proprio vivevano nei boschi, osservavano la natura e facevano parte della natura. E quindi questa consapevolezza che il corpo umano e la mente umana non è una cosa separata dal mondo esterno, ma fa parte integrante, li ha aiutato di sviluppare tutto quello saggezza e quella ricchezza che ora abbiamo a disposizione, restando semplicemente con le posizioni che probabilmente conosci dallo yoga. La maggior parte di loro sono nominati, o una gran parte di loro, dagli elementi della natura, degli animali o di altre fonti, e poi c'è un'altra parte che è chiamato dai saggi, dagli antichi rishi e yogi che hanno praticato yoga. Uno di questi, che proprio chiama questo episodio di esaminare un po' in profondità, è proprio la posizione dell'albero, Vrikshasana. Vriksh significa albero, asana significa posizione, e quindi veramente la posizione dell'albero che incorpora tante di quelle qualità che oggi in qualche modo parliamo, di quella stabilità, di quella forza interiore, un senso di connessione con la natura. La connessione con la natura vuol dire soprattutto la connessione con la terra, e quella cosa che è sempre stabile, o quasi sempre, che ci dà supporto, che vedendo veramente l'immagine di un albero e la rappresentazione corporea come una metafora perfetta dell'albero, ci aiuta di capire come un senso di radicamento, di a posto di volare via con i pensieri, di volare via con le preoccupazioni, stare troppo nella testa, che la maggior parte di noi, e soprattutto in questa epoca, siamo molto portati. Quindi la connessione con la terra, con il suolo, con la forza di gravità e con i nutrimenti della terra, ci aiutano di restare connessi con se stessi e ricordarci di avere una fonte infinita, sempre protetta, sempre luminosa, sempre serena e gioiosa, anche quando sulla superficie la vita va male. E quindi Vrikshasana, se hai presente la posizione, partiamo dalla montagna, due piedi ben appoggiati per terra, portiamo poi un piede in contatto con il polpaccio opposto, con la coscia interna, premiamo, radichiamo il piede che resta per terra, e da lì, proprio da quel radicamento che ci allunghiamo su, come il tronco di un albero con i suoi rami, verso il cielo, ricevendo così anche il nutrimento dell'aria, il nutrimento del sole, il prana, la forza vitale. A secondo poi come teniamo le mani, se davanti al cuore o ai lati o verso il cielo, possiamo un po' rafforzare certe energie, certe caratteristiche che accompagnano questi movimenti. E quindi credo che questa posizione è veramente una simbologia così profonda che non possiamo abbastanza praticarla e sentirla dall'interno. E magari quando siamo all'inizio della pratica dello yoga, questa è una posizione che può essere di grande, grande sfida, perché spesso tendiamo a perdere l'equilibrio. Può essere anche un indicatore del proprio stato mentale, quanto siamo distratti o quanto siamo presenti nel momento. E poi mano a mano, come evolviamo la propria pratica di asana, possiamo scoprire delle sfumature molto profonde, molto ricche. Quando inizi a osservare come respiri, dove porti lo sguardo, o magari di sperimentare di sentire il corpo in Vrikshasana con gli occhi chiusi. Quindi ti invito di esplorare questa posizione perché può darci veramente tanti, offrire tanti punti di vista e conoscenza del tuo stato attuale, magari di capire dove hai un po' più bisogno di portare la tua attenzione. E infine, quindi abbiamo parlato della storia di Sita, abbiamo parlato della natura, come la natura si rispecchia nello yoga e in certe posizioni anche. E vediamo ora chiamiamo così una medicina, nella sua semplicità così fantastica che non possiamo non menzionarla in questa puntata, e di effettivamente andare fuori nella natura e trovare rifugio nella natura, trovare supporto. Come una delle mie maestre dice sempre, che fai diventare la natura il tuo guru, il tuo maestro o maestra. E questo vuol dire che appena un po' ci stacchiamo da quello che è la nostra piccola vita, che crediamo che è isolata dal resto del mondo, e magari dedichiamo solo 10 minuti a fare una passeggiata, a contemplare una pianta, un albero, un bosco, ha veramente tanto potere per aprire la mente. Ci sono anche tutti gli studi, ovviamente, ora scientifici che dimostrano come anche 10 minuti di passeggiata nel verde abbassa i livelli di stress nel corpo, tutti i livelli di ormonali che dimostrano lo stress. Si abbassano veramente con poca esposizione alla natura, quindi se sei più di quelle, senti più facile, trovi più facile la motivazione dai dati scientifici, prova a guardare tutte le ricerche, che ce ne sono ormai tantissime, che dimostrano effettivamente, fisiologicamente, cosa succede nel nostro corpo quando facciamo un paio di minuti di passeggiata. E non serve neanche tanto. Poi, ovviamente, a seconda del posto dove abiti, questo può essere più facile o più difficile, ma in qualche modo una riconnessione con madre natura è un ottimo supporto. Lo faccio anche io quando mi sento anche confusa. Certamente se sono situazioni, emozioni molto difficili nella vita, allora per me la natura è il primo posto da trovare supporto, e dopo riesco a portare la mia mente alla meditazione, al mantra, alla pratica di yoga, al movimento. Però posso dirti che quando veramente c'è una grande e molto intensa difficoltà, io personalmente trovo il primo ancoraggio attraverso la connessione con il bosco che c'è vicino a me, che faccio lì un paio di passi e dopo posso procedere con le altre tecniche. Hanno dimostrato, questa è una cosa curiosa, che anche se ti trovi in una situazione che non puoi uscire, ognuno potrà avere certamente altri motivi per via dell'abitazione o di salute, che non puoi uscire da casa o per altri motivi, anche se intensamente immagini, ti ricordi, richiami o visualizzi un posto nella natura, può avere effetti molto molto simili sul tuo sistema nervoso e quindi poi su tutto il sistema ormonale e la gestione dello stress e quindi di regolare le emozioni, a regolare il sistema nervoso. Quindi ovviamente è più facile se è tangibile, se veramente riesci a respirare il profumo delle piante, se riesci a sentire il fruscio del vento tra gli alberi, vedere i colori di quel pezzo di natura, ma se non hai la possibilità di farlo fisicamente, cerca di immaginarlo. Ne ho varie meditazioni in questo tema, quindi dopo magari metto anche quello nella descrizione. Quindi, riassumendo, nei momenti di difficoltà, di emozioni forti, di tristezza, di disperazione, abbiamo tanta ispirazione per riportarci al proprio centro e di riconnetterci con la propria anima. E questo è maggiormente può avvenire attraverso la natura, la connessione con la natura, la pratica dello yoga che richiama e ci fa ricordare quanto facciamo parte anche noi della natura. E anche ho condiviso con te una bellissima storia di Sita dal Ramayana, come lei in quel scenario molto difficile ha ritrovato la forza della sua anima, la consolazione e la fiducia meditando sotto l'albero di Ashoka. Nella descrizione poi di questo podcast metterò alcuni riferimenti, alcuni link dei contenuti che ho creato in questi anni che possono esserti di aiuto. Ci sono risorse gratuite, alcuni parlo dell'equilibrio, della pratica di yoga con l'equilibrio, certamente la posizione dell'albero. È un strumento fantastico per questo. Metterò anche il link di un percorso che ho creato, un percorso gratuito di yoga con i sette chakra, dove attraverso l'asana, attraverso la pratica di yoga, facciamo un viaggio interiore e lavoriamo sull'equilibrio e vedrai che spesso viene fuori l'equilibrio fisico, come per esempio con l'albero, e l'equilibrio interiore energetico. Questo percorso è molto bello e potrai iscriverti gratuitamente. E se ti interessa più la parte mitologica, nel centro yoga online Superyogi ho creato anche un corso completo dove esaminiamo varie posizioni yoga e condivido nelle pratiche di yoga una mitologia connessa. E vediamo anche la tecnica, l'anatomia della posizione e quindi metterò il link anche per questo. E poi anche altre cose che magari ti possono essere utili per quanto riguarda il nostro tema di oggi. Come sempre, se questo episodio ti ha ispirato, ti ha portato qualche pensiero, forse anche domanda, dubbio, scrivi nei commenti. Puoi scrivere i commenti su YouTube se guardi il podcast con il video, oppure se ascolti in Spotify o in Apple Podcast o dove preferisci, in qualsiasi app va bene. Puoi scrivermi un messaggio via i social, metto il link sotto, o via email al Veronica con la K @superyogi.it. Se non hai fatto ancora, segui il canale a secondo del posto, metti un commento, un like o una recensione e condividi con i tuoi amici. Perché quando qualcuno lascia un commento, condivide l'episodio, aiuta a raggiungere altre persone e di dargli una mano con questi contenuti che nutrono l'anima e ci aiutano di creare una vita più armoniosa, serena e gioiosa. Ti ringrazio per aver dedicato il tuo tempo prezioso all'ascolto. Ti auguro una meravigliosa giornata. Namaste.